siamo tutti.
Ringrazio i consiglieri per essere arrivati anche puntuali e inizierei con l'appello a vedere se ci siamo tutti. Tenente Massimo è presente. De Zambotti Giuliano.
Presente.
Fogliaretti Sebastiano.
Presente.
Tommaso Luca non lo presente, ci chiamo intanto. Gelli Valentina.
Presente.
Modesti Riccardo.
Presente.
Petagini Fausto.
Presente.
Pilati Priscilla. Prosser Barbara.
Presente.
Ronf Bruno.
Presente.
Stendile Luca.
Presente.
Zambelli Rachele.
Presente.
Presente. Bene, quindi grazie, possiamo dare inizio al consiglio e nel dare inizio a questo nuovo consiglio vorrei presentarvi il nuovo segretario del Comune di Viterniolo, che è il dottor Alessandro Bravin. Ha cominciato da pochissimi giorni, una quindicina di giorni, e ci aiuterà e aiuterà il Comune di Viterniolo, si pensava, per i prossimi anni. Non ha messo un limite di durata, per cui nei discorsi che abbiamo fatto ti ha detto: guarda, che ho un progetto di medio lungo termine. Per cui ho cominciato a sentirmi un po' tranquillo, perché opererà con noi anche per 3 giorni a settimana invece di un giorno alla settimana, come faceva il dottor Cosentino poc'anzi. Ecco, dottor Bravin, io la ringrazio per aver accettato la nostra offerta. La condivideremo con il comune di Luserna per un paio di giorni alla settimana. E il dottor Bravin è residente a Rovereto, per cui e nei vari spostamenti può essere comunque conciliante rispetto a venire qua, passare o mentre va a Luserna o nel tornare. Iniziamo a buttare un po' le basi per stabilizzare un po' il nostro comune. Ecco, passerei alle comunicazioni del sindaco, se siete d'accordo. E sono semplici, ma molto semplici. L'altro giorno avevo chiesto, con un invito espresso in maniera semplice alla capogruppo di minoranza, se voleva partecipare a una riunione di capigruppo per capire come fare a iniziare a collaborare per preparare i lavori del consiglio. Non avendo ricevuto risposta, ho inserito all'ordine del giorno le comunicazioni del sindaco per dire alle opposizioni e alla capogruppo cosa intendevo dire in quella riunione. È poca cosa in realtà, però non avendo trovato altro modo di comunicare di informo e di informo di quello che avevo in mente di dire, insomma. Allora, abbiamo verificato che dalla scorsa amministrazione ci sono rimaste sospese alcune interrogazioni ed alcune mozioni e di fare un'interpellanza. La nostra curiosità, il nostro senso di collaborazione ci porta a chiedere al rappresentante delle minoranze se ha intenzione loro a ripresentarle, a rimetterle in gioco oppure dimenticarle, e dicendo che sono scadute assieme all'amministrazione, quella precedente. Ecco. Vorrei chiedere scusa, tra l'altro, per i tempi limitati che abbiamo avuto per poter preparare il consiglio. Il dottor Bravin ha cominciato il suo lavoro il 13, oggi il 27, in 14 giorni siamo stati capaci di preparare un consiglio e anche abbastanza interessante. Ecco. L'altra cosa che volevo dire a riguardo è che mi auguro, vista la disponibilità anche del dottor Bravin, a fare un po' più di numeri di consigli, se si potesse o se le posizioni fossero d'accordo nel trovare una forma di partecipazione e collaborazione per quanto riguarda i lavori del consiglio e di conseguenza e una progettazione fatta in maniera condivisa rispetto alle idee che andremo a cercare, se possibile, all'interno della commissione di capigruppo. Ecco, io non volevo aggiungere altro. Queste comunicazioni del sindaco servivano proprio per fare quello che non si è potuto fare in commissione di capigruppo, per capire se queste interrogazioni, mozioni, questa interpellanza deve
dobbiamo eliminarla, dobbiamo lasciarla in cestino e ricominciare con le emozioni che sono nell'ordine del giorno di oggi. Ecco, io non so se vuole rispondermi ora o intende rispondermi per iscritto quando ha intenzione.
Prendiamo atto della comunicazione, visto che è una comunicazione, penso che non si deve fare una discussione, prendiamo atto della comunicazione e valuteremo.
Io le chiedevo semplicemente se vuole dire qualcosa al riguardo o se intende rispondermi in qualche modo. Insomma.
Prendo atto della comunicazione.
Perfetto. Allora resteremo in attesa delle sue eventuali comunicazioni. Bene, terminato questo primo, che non è un punto all'ordine del giorno, dobbiamo prendere atto delle dimissioni della consigliera Sara Di Lucia e grazie. La signora Sara Di Lucia ha con una mail di data 20/10/2025. Scusate. Sì, ha presentato le sue dimissioni quando ha cominciato a lavorare per il comune di Terragnolo e non dobbiamo far altro che prendere atto che la signora Di Lucia si è dimessa e che abbiamo chiesto attraverso l'ufficio segreteria al signor Fornasa Luca, che era il secondo in lista nella lista di Terragnolo Viva, se è disponibile a prendere l'incarico e a fare il consigliere del comune di Terragnolo. Il signor Fornasa ha risposto in data 20/10 col protocollo 3440, ha comunicato di voler accettare la carica di consigliere comunale. Abbiamo verificato che abbia tutti i requisiti previsti e che ai sensi della legge regionale possa subentrare in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che è questa. Per cui io metto subito ai voti questa delibera, se siete d'accordo, di votare il subentro del signor Fornasa alla signora Di Lucia. Chi è d'accordo? È educativo che poi. Dopo. Allora, sì, tranquillo. All'unanimità dei votanti. Vi ringrazio, do un benvenuto al signor Fornasa, Luca. Mi auguro in piena in spirito di collaborazione e di volontà di fare e di essere propositivo per il bene della comunità. E la mettiamo ai voti per l'immediata esigibilità, perché altrimenti il signor Fornasa, il consigliere Fornasa, non potrebbe votare le prossime delibere. Per l'immediata esigibilità, che è d'accordo? All'unanimità. Vi ringrazio e di nuovo buon lavoro. L'altro adempimento che ci aspetta, che è altrettanto urgente, perché la comunità della Valagarina sta aspettando la nomina di un nuovo consigliere per la commissione di pianificazione. Abbiamo scritto al capigruppo della lista che veniva e ci è arrivata la comunicazione che la signora Gemmi è la candidata per la commissione di pianificazione. E in questo modo, essendo l'unica candidata, la mettiamo ai voti, però con il voto limitato, nel senso che la maggioranza non vota e vota solo la minoranza. Se volete vi leggo il passo della delibera. Che mi sono sottolineato un attimo fa. Inoltre si ricorda che la questione del voto limitato finalizzata non solo a circoscrivere le preferenze esprimibili ad un numero inferiore rispetto agli eleggenti, bensì e principalmente la suddivisione dell'ordine in subcollegi a garantire che i rappresentanti di maggioranza e di minoranza siano esclusivamente ed esclusivamente espressi dall'una e dall'altra.
Scusi, sindaco, ma devo essere io o sa nominare
qualcun altro?
Che scusa? Sa nominare che vogliamo noi o?
È arrivata la proposta se ben ricordo, mi è arrivata la proposta che fosse lei.
No, non ho capito. prima.
Io, nel caso potete candidare chi
volete. Non ha mandato proposte, non voleva candidare il consigliere
comunale. Il signor comunale, per me sta bene, non è affatto un problema. La minoranza indica il signor Luca Pomasa per la commissione di pianificazione, noi non votiamo, lo votano loro. Prego, chi è d'accordo? Luca, te potresti anche votarti, però ovviamente ti trastiene. Ovviamente, ecco. Per cui il gruppo di maggioranza consigliamo il culo si astiene e il gruppo di minoranza con 3 voti a favore approva l'elezione nella commissione di pianificazione della comunità di Valle del signor del consigliere Formasa. Appena entrato il Valle 8 lo chiamo. Sì. E in realtà avremo una convocazione che penso si arriverà in tempo per martedì alle ore 17:30. Se noi domani mattina comunichiamo subito, stavamo aspettando proprio noi per poter, con il nostro consiglio, per poter andare avanti e iniziare i lavori con la commissione di pianificazione. Però insomma, fino a quando non arriva la convocazione, non aspettate. E noi ci troviamo già martedì 2 dicembre alle ore 17:30 in sede della comunità.
Devo aspettare la
commissione? Sì, pare che probabilmente ti scrive ancora lunedì, insomma. Perché domani mattina, prima roba che fai, lei manda via la tua elezione e dopo andare avanti. Ok? Va bene. Andiamo avanti col terzo punto all'ordine del giorno. Vi leggerò assolutamente tutta la delibera, ed è la correzione ed un'integrazione ad una delibera di un consiglio che era stato fatto a luglio del 2025. Il consiglio comunale, dato atto che nella seduta del consiglio del 28 luglio 2025, al numero 2 dell'ordine del giorno, è stata discussa e votata la proposta di deliberazione concernente annullamento parziale della delibera del Consiglio Comunale numero 11 del 2 del 7 2025 ed elezione di membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale. Vista la nota di data 9 settembre 2025, è scritto 23 ma la correggeremo insomma, con la quale la consigliera Valentina Germi, capogruppo di Terra Nuova Unita, lamentava come nella deliberazione in oggetto non fosse stata fatta alcuna menzione dell'intervento del segretario comunale e del sindaco nell'accesa seduta di consiglio tenutasi il 28 luglio 2025, chiedendo riguardo un'integrazione della stessa. Ritenuto di poter accogliere la richiesta della signora Valentina Germi, si propone di integrare la deliberazione del consiglio comunale numero 14 del 28 luglio 2025, precisando quanto segue. Prima della discussione dell'ordine del giorno, chiede e prende la parola il segretario comunale per replicare le pesanti critiche mosse dalla consigliera Germi, con nota inviata a mezzo PEC del 22 luglio 2025, in merito sia all'omessa trascrizione della sua dichiarazione di voto relativa alla produzione del rendiconto della gestione per l'anno 2024, di cui si fa soltanto menzione dal corrispondente deliberazione consigliare numero 5 del 2 luglio 2025, sia alla non corretta procedura di nomina in seconda votazione di un membro supplente della Commissione Elettorale Comunale. In rappresentanza della maggioranza, dopo l'annullamento della prima votazione, su segnalazione della stessa consigliera Zerbi. Con riferimento al primo punto, il segretario, dopo aver stigmatizzato i toni offensivi usati nei suoi confronti, richiama e chiarisce le disposizioni regolamentari in base alle quali non occorre dare luogo e tantomeno obbligatorio trascrivere le dichiarazioni di voto di qualsivoglia consigliere negli atti deliberativi del Consiglio. Quanto al secondo punto, il segretario, non senza aver nuovamente espresso disappunto per le pesanti accuse delle volte ritenute eccessive e fuori luogo, prende atto di aver erroneamente applicato un criterio di votazione non conforme alla legge per la nomina in seconda votazione di un rappresentante di maggioranza in seno alla Commissione Elettorale Comunale, proponendo immediatamente l'annullamento parziale della relativa deliberazione e procedendo ad una nuova votazione. Interviene quindi il sindaco che, dopo una premessa a sostegno della figura del segretario comunale, dà lettura in aula della lettera della consigliera Zemi inviata al segretario comunale il 22 luglio 2025, alla quale è seguita la dichiarazione del gruppo consigliare Consigliamo il nostro futuro e allegata agli altri. Chiede quindi la parola al consigliere Zemi, la quale conferma una posizione che sentiva apertamente dell'atteggiamento assunto dal sindaco per aver reso pubblico un documento strettamente privato senza l'autorizzazione degli interessati. Vista e condivisa la proposta di deliberazione in oggetto, dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile, visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal segretario comunale, visto il codice degli enti locali, visto il regolamento del consiglio comunale, con voti favorevoli espressi nella forma di legge, delibera di integrare, per quanto esposto e premessa, la deliberazione numero 14 del 28 luglio 2025, recante annullamento parziale della delibera di Consiglio Comunale numero 11 del 2 luglio 2025, ad elezione di supplenti della Commissione Elettorale Comunale, precisando quanto segue. Prima della discussione dell'ordine del giorno, chiede e prende la parola il segretario comunale per replicare alle pesanti critiche mosse dalla consigliera Valentina Zemi, con nota inviata a mezzo PE del 22 luglio 2025, in merito sia alla messa a trascrizione della sua dichiarazione di voto relativa all'approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2024, di cui si fa soltanto menzione nella corrispondente deliberazione consigliare numero 5 del 2 del 7 2025, sia alla non corretta procedura di nomina, in seconda votazione, di un membro supplente della Commissione Elettorale Comunale in rappresentanza della maggioranza, dopo l'annullamento della prima votazione su segnalazione della stessa consigliera Gianni. Con riferimento al primo punto, il segretario, dopo aver stigmatizzato i toni offensivi dati nei suoi confronti, richiama e chiarisce le disposizioni regolamentari in base alle quali non occorre dar luogo, e tantomeno obbligatorio, trascrivere le dichiarazioni di voto di qualsivoglia consigliere negli atti deliberativi del Consiglio. Quanto al secondo punto, il segretario, non senza aver nuovamente espresso disappunto per le pesanti accuse rivolte e ritenute eccessive fuori luogo, prende atto di aver erroneamente applicato un criterio di votazione non conforme alla legge per la nomina in seconda votazione di un rappresentante di maggioranza in seno alla Commissione Elettorale Comunale, proponendo immediatamente l'annullamento parziale della relativa deliberazione e procedendo ad una nuova votazione. Interviene quindi il sindaco che dopo una premessa a sostegno della figura del segretario comunale da lettura in aula della lettera della consigliera Zemi inviata al segretario comunale il 22/7/2025, alla quale è seguita una dichiarazione del gruppo consigliare Consigliamo il nostro futuro e allegata agli atti. Chiede quindi la parola alla consigliera Zemi, la quale conferma posizioni dissentiva apertamente dell'atteggiamento assunto dal sindaco per aver reso pubblico un documento strettamente privato senza l'autorizzazione degli interessati. Ecco. Mettiamo un attimo in discussione a vedere se questa correzione, come è stata impostata, ma in accordo tra il segretario e la consigliera Zemi, è sufficiente per dirimere quella che è stata la questione di quel giorno.
Posso intervenire?
Certo.
Allora, prima di tutto io ribadisco ancora una volta che non ho offeso la persona del segretario, ma il comportamento che ha usato lui come fare il segretario, e questo qua ne è un esempio, perché cioè lui ha dei comportamenti che sono stati inadeguati, ha usato poca attenzione nella stesura dei verbali, negli atti deliberativi, e questo ne è un esempio, perché questa è la terza volta che portiamo una delibera in consiglio. È la terza prima c'è stata la votazione, dopo c'è stato l'annullamento, adesso c'è l'integrazione. Va bene. Tra l'altro mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato il segretario Cosentino a discutere questa cosa, perché mi sarebbe piaciuto un confronto con lui, visto che comunque io ho avuto modo di confrontarmi con lui ad agosto, gli ho scritto la PEC con la richiesta di verbalizzare gli eventi che sono successi nella seduta, il 5 di settembre va bene protocollata il 9, e lui in ben due mesi non è riuscito a convocare un consiglio per mettere a posto la questione. mi trovo anche un po' a disagio col fatto che lui abbia messo i comma 5 e 6 che deve giustificare il suo comportamento. Adesso anche questa storia del fatto che lui non deve trascrivere le dichiarazioni di voto perché non è previsto dal regolamento, non è vero, perché io ho qua delle delibere in cui lo stesso segretario cita il cita appunto l'articolo 52,4 del regolamento e allega le dichiarazioni di voto dei consiglieri invece che riportarle perché superano le 10 righe. Non so, mi dica lei. Oltretutto qua non si parla né di leggi né di niente. Lui aveva detto che sentiva gli enti superiori per avere un parere se mettere o meno le dichiarazioni di voto, cosa che non ha fatto, perché io qua non vedo nessuna cosa a riguardo. E il fatto comunque che lui metta in evidenza toni offensivi, disappunto, pesanti accuse, eccetera, eccetera, le dico, a me non sta bene. E quindi la mia richiesta è che vengano tolti i comma 5 e 6 dal dispositivo, altrimenti noi non lo voteremo favorevolmente, insomma. Non so se
dove, scusami.
Io voglio che venga tolta la parte con riferimento al primo punto e quanto al secondo punto, perché sinceramente qui si parla di
questa è stata la delibera che ha fatto il segretario. Io da questo punto di vista non mi sento di poterla cambiare rispetto a quello che ha scritto, nel senso che non c'erano nelle due situazioni e siccome non c'è a potersi discolpare o cambiare quello che è il vostro accordo, il vostro modo perché mi pare che vi siete sentiti anche per descriverla. Io per quanto riguarda me, io al voto in questo modo qua, e senza toccarla, perché secondo me il segretario si è comportato in maniera corretta e ha detto delle cose corrette e delle quali comunque abbiamo potuto sentire.
Cose corrette. Allora, perché qua non viene riportata la parte in cui lui mi dice che ci valuterà l'ipotesi di adire per le vie legali o che io ho detto determinate cose? Allora, ho capito, la mia parte e la sua parte sono riferite all'evento.
A me spiace, ma non c'è. Adesso andiamo incontro.
Ho capito, ma il dottor Cosentino poteva avere lui la decenza di venire in consiglio e togliersi questa cosa, non demandare il nuovo segretario
l'ha scritta il dottor Cosentino. Per cui, per quanto riguarda me, non mi prevoti in questo modo qua, è la maniera più assoluta, perché non voglio che questa cosa vada ancora avanti, e se va avanti mi auguro che vada avanti in un altro modo.
Dico, non ho nessunissimo problema, voglio dire, interesserò le autorità superiori, mi vedrò costretta a fare quello che da fare. Noi comunque voteremo contrario e faccio anche la dichiarazione di voto, perché questo non è secondo me il modo di verbalizzare. Siamo passati dal non verbalizzare nulla praticamente al mettere sulle giustificazioni perché lui si è comportato in un determinato
non
modo.
C'è il dottor Cosentino, segretario,
mi scusi, lei ha il libro dei verbali del dottor Cosentino, che si può capire se effettivamente le cose sono andate così o meno o no?
Io ritengo che questa delibera chiuda il cerchio per quanto riguarda
il dottor.
Noi la mettiamo in voto in questo modo, e se volete la prossima volta rettificarla.
Che probabilmente farò opposizione, perché questo non mi sembra il modo di verbalizzare, perché il segretario è super partes e qua invece non c'è niente di super partes, mi dispiace. Cioè, questo non è il modo di verbalizzare un segretario.
Viene verbalizzato dal dottor Bravetti, comunque, con quello che ha detto, e poi si vedrà di conseguenza, ma io ritengo che
comunque si metta nei miei panni. Secondo lei è un comportamento corretto portare in delibera una cosa in cui il segretario che l'ha fatta non partecipa? Allora lui aveva, quando è stato qua, da luglio a 12 di novembre è rimasto qua, non ha trovato il tempo minimo per fare un consiglio. Dai,
io di questo non posso dirle nulla, così ha scelto. ha scelto il 1 di 4. Metto in votazione questa delibera.
Io farò una dichiarazione di voto.
Prego.
Le giustificazioni del dottor Cosentino, di cui ai capoversi 5 e 6, sono del tutto generiche ed inconferenti con l'oggetto della deliberazione, perché riguardano considerazioni personali che non sono supportate da alcun richiamo ad articoli di legge, norme, regolamento e disposizioni che ne certifichino la validità e che vanno a costare con quanto adottato proprio dallo stesso su dichiarazioni di voto riportate nella pubblicazione di alcune delibere del Consiglio Comunale, come ad esempio la 46 del 30 dicembre 2024 e la numero 2 del 19 marzo 2025, nelle quali si appella l'articolo 52,4 del regolamento del Consiglio. Nel caso di specie lo stesso sconfina dal campo professionale di garante super parte, sin quello politico riservato ai compiti dei consiglieri, così facendo l'imparzialità di cui è investito viene meno. Responsabilità che porteremo all'attenzione delle autorità superiori e del commissario di governo e istituzionali per gli opportuni accertamenti e provvedimenti. Per questi motivi il nostro voto sarà contrario.
Bene, noi prendiamo atto. Mettiamo in votazione la delibera. Chi è d'accordo? Alzi la mano. A favore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi è contrario? Contrari 1, 2, 3, 4.
Il segretario, scusi, ho visto che l'articolo 55, il comma 5, dichiara che i consiglieri che votano contro la deliberazione o sostengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima immediatamente dopo l'espressione del voto e la stesura. Quindi noi vogliamo che vengano indicati i nominativi. Vogliamo che i nominativi nostri, con i nomi dei consiglieri, vengano indicati nel voto contrario della delibera.
Assolutamente sì. Riguarda la delibera la 4 e la 5 sul servizio antincendi e l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario e l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025, è intenzione del sindaco ritirare queste due delibere perché dobbiamo fare ancora delle valutazioni dal punto di vista economico. Abbiamo trovato delle cose che dobbiamo comunque mettere in ordine, per cui le riporteremo al prossimo Consiglio Comunale. La prossima delibera di consiglio è la variazione di bilancio, l'ultima variazione di bilancio deve essere fatta assolutamente entro il 30 di novembre, è per quello che i nostri tempi erano piuttosto ristretti e abbiamo scelto di convocare, anche se non proprio del tutto pronti, il consiglio per affrontare anche questa per affrontare questa delibera. Ve la leggo e poi andiamo ad esaminare il conteggio all'interno della delibera. La legge provinciale del dicembre 2015, numero 18, modificazione della legge provinciale di contabilità, disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 e in attuazione dell'articolo 79 dello statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo 1 del decreto legislativo 118 del 2011. Col decreto legislativo 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. ai sensi dell'articolo 3 del sopra citato decreto legislativo 118/2011, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria. Visto l'articolo 175,8 del TUE, il quale prevede che mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consigliare dell'ente entro il 31 di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Richiamato l'articolo 193, il comma 2 del TUE, in base al quale almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo consigliare prevede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, o in caso di accertamento negativo di adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, l'esquilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione di residui, i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti, le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30/12/2004, con cui sono state approvate la nota di aggiornamento e il documento unico di programmazione semplificata, il bilancio di previsione finanziaria e la nota integrativa, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 5 del 2/7/2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2024, viste le seguenti deliberazioni al bilancio di previsione, vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 52 del 2/2/2025, con la quale si è provveduto ad effettuare l'operazione di recettamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024, apportando alcune variazioni di esigibilità in conseguente variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e con costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale per l'anno 2025. Vista la deliberazione numero 13 del 28 luglio 2025, unica oggetto bilancio di previsione, variazioni di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, considerando che si rende ora necessaria un'ulteriore variazione al bilancio di previsione 2025-2027 per aumentare lo stanziamento dei capitoli di spesa e adeguare gli stanziamenti di entrata sia in parte corrente che nella parte relativa agli investimenti, e si rende necessario variare le previsioni di cassa dell'esercizio 2025 come risultati stati legati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. Verificato che con le precedenti variazioni sono state applicate le seguenti quote dell'avanzo: avanzo accantonato di parte corrente per TFR dipendenti 3.500 euro, avanzo destinato agli investimenti euro 157.437,97. Ritenuto di poter applicare le seguenti quote di avanzo risultanti dal rendiconto del 2024, avanzo destinato agli investimenti euro 136.678, avanzo libero da destinare agli investimenti euro 313.000. Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha richiesto al responsabile dei servizi le seguenti informazioni: l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possono far prevedere l'ipotesi di un disavanzo di gestione e di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Ha rilevato che non sono state segnalate situazioni che possono generare squilibri di parte corrente e o di capitale, di competenza e o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa. Considerato che il responsabile del servizio finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibri di parte corrente e capitale, di competenza e della gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa. Richiamato il principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui l'allegato 4 barra 2 al DLGS alla decreto legge 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità successivamente accantonato nel bilancio iniziale di assestamento nell'avanzo in considerazione della montare degli residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli degli esercizi in corso in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. È ritenuto di dare atto dell'equilibrio nella gestione di residui attivi e passivi, che pertanto non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in sede di bilancio previsionale in euro 32.246,47 e accantonato nel risultato di amministrazione in euro 283.187,94. Verificato agli attuali stanziamenti del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa è ritenuto necessario provvedere ad adeguare gli stanziamenti a relazione alle possibili spese, vista la variazione di bilancio predisposta in base alle richieste formate dai responsabili dei servizi con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e dell'equilibrio di bilancio. Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate, nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e o imprevisti. Abbiamo anche il parere favorevole, che se volete vi leggo, del revisore dei conti, che è arrivato il 6 di novembre 2025 a protocollo 3.969. E vorrei a questo punto darvi una sommaria lettura di quelli che sono gli impegni, di quelli che sono gli impegni che sono all'interno di questa variazione di bilancio. Abbiamo dovuto chiaramente, come si suol dire, integrare dei capitoli perché erano sprovvisti di copertura o provvisti di copertura in funzione delle scelte e degli impegni che vogliamo prendersi nel prossimo mese. Allora, noi abbiamo delle voci per quanto riguarda oneri in avvisa per l'evidenza integrativa, se volete vi cito anche l'importo, stipendi a segni fissi per l'ufficio segreteria, spese per assistenza tecnica informatica, lavoro straordinario ufficio ragioneria, contributi previdenziali e assistenziali personale, stipendi a segni fissi, rimborso spese al Comune di Tramigliano per convenzione segretario comunale, contributo alle associazioni per interventi relativi alla gestione del patrimonio boschivi e di fondi rustici, spese per servizi diversi per scuole di infanzia, salario accessorio, fori e indennità, manutenzione ordinaria degli stabili relativi impianti e adibiti a sedi di ufficio e servizi generali, spese di ufficio, materiali di consumo, spese di fittazione e analisi cliniche ai dipendenti, servizio di elaborazione stipendi, canoni, noleggio, prestatore in dotazione agli uffici comunali, componenti per i quattini per versare alla cassa e per i servizi ambientali e energetici, stipendi a segni fissi, ragioneria, scuola di infanzia, anagrafe, stato civile, operai, stipendi a segni fissi per la gestione dei beni demaniali, del personale per i beni demaniali, stipendi e assegni fissi per il servizio idrico, oneri interventi della previdenza integrativa ufficio ragioneria, spese per la partecipazione del segretario e degli impiegati ai corsi di formazione, spese per servizio mensa al personale dipendente, spese per perizie, collaudi, sopralluoghi, studi e progettazioni, oneri interventi della previdenza integrativa, salario accessorio, fore, contributi previdenziali e assistenziali, spese energia elettrica, caserme di vigili del fuoco, spese per fornitura di viveri per la refezione scuola di infanzia, spese per riscaldamento edificio scuola primaria, progetto occupazionale intervento 3-3E per recupero sociale, realizzazione del notiziario comunale, spese per energia elettrica casa sociale di piazza, riscaldamento casa sociale di piazza, energia elettrica per ambulatorio medico, esumazioni ordinarie di cimiteri frazionali, spese per l'energia elettrica del servizio idrico, spese per l'energia elettrica per gli impianti sportivi, spese per la promozione di attività ricreative e sportive, contributi a famiglie per sostegno alla natalità, acquisto gasolio per riscaldamento all'uso anziani, disdorere, contributi nel campo sociale, istituzioni sociali e private, spese per l'energia elettrica all'uso anziani, frazione piazza. Spese per riscaldamento di alloggi e frazione piazza, spese per energia elettrica
trazione azzurri, oneri inerenti della previdenza integrativa operai, acquisto carburante per automezzi, consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, spese per riscaldamento strutture sostenibili famiglie con prole, partecipazione spese di gestione azienda per il turismo Rovereto e Valle Garina, sgravi nei borsi di posti in debiti e o inesigibili di tributi e tasse, compenso concessionario per la discussione ruoli diversi, fondo di riserva ordinario, acquisto manutenzione straordinaria immobili del nido familiare, acquisto delle fatture attrezzature per la casa anziana degli adoperi, opere per la messa in sicurezza strada Costa Zincheri, lavori di miglioramento aree di sosta comunali, manutenzione straordinaria immobili e segheria veneziana. Costruzione, completamento, ampliamento, ammodernamento ed opere di manutenzione straordinaria dell'acquedotto. Manutenzione straordinaria casa anziana degli adoperi, straordinaria degli immobili e teatri, demolizione e messa in sicurezza edifici per i corretti la scomunità alla progettazione del coronario. Non so se l'ho messo, no, quindi mi piace più. Versamenti di debito, spese postali, telefonia, riscaldamento caserma Vigili del Fuoco, telefonia fissa ambulatorio medico, onere per la previdenza integrativa per l'ufficio di ragioneria, salario accessorio, operai di manutenzione, beni demaniali, salario accessorio, operai servizio idrico. Indennizzi e assicurazioni, allora le entrate, indennizzi e assicurazioni per sinistri, dal fondo perequativo, finanziamento dell'agenzia del lavoro per progetto occupazionale intervento 3-3, per recupero sociale personale con disabilità, proventi per utilizzi impianti sportivi, il famoso componente perequativo, contributo della comunità della Galina per sostegno attività socio-assistenziali e concorso spese da famiglie con povera. Contributo della provincia per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio, contributo della provincia per il sostegno di progetti realizzati nei musei etnografici riconosciuti, contributo al BIN dell'Adige per spese di investimento, avanzo destinato agli investimenti 136.678 €, avanzo libero 313.521 €. Ecco, questo è quanto il prospetto delle spese del comune e delle entrate. Se ci sono delle domande io provo a rispondervi come sempre, spero di essere in grado di ricordarvi tutto quello che avevamo messo nella variazione di bilancio. Prego, apro la discussione, chi vuole intervenire?
Posso intervenire io?
Prego.
Io ho una domanda sul dispositivo, perché ho visto che qua si parla del 31 luglio di ciascun anno, ma di solito non è che bisogna riportare il 30 novembre, come tutte le altre che avevano fatto in questo periodo, che dice che possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salvo le seguenti variazioni che possono essere deliberate fino al 31 dicembre.
Mi metto un attimo in difficoltà, noi sappiamo verbalmente che deve essere fatto entro l'ultima variazione.
Sì, no, ma perché ho guardato le variazioni di bilancio di novembre e il dispositivo è diverso, questo sembra quello che abbiamo votato con l'assistente di bilancio, è una mia curiosità, non so.
Non ti so rispondere in realtà, perché è stabilito dalla legge che l'ultima variazione di bilancio potrebbe essere.
No, ma quello siamo d'accordo tutti. Io quello che non capisco è perché qua si parla mediante la variazione di assestamento generale di nella prima pagina. Visto l'articolo 175,8 del TUEL.
Sì.
Il quale prevede che mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consigliere dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno. Però siamo a novembre?
È permesso.
Quella è la variazione di assestamento.
Sì, è l'assestamento di bilancio di luglio, che non è questa.
Quindi qua dovrebbe esserci scritto 30 novembre, no?
È una premessa.
È una domanda perché mi ricordo che questo era visto con l'assestamento di bilancio.
Cerco di spiegarti con le parole, con le conoscenze che ho. Nelle premesse viene fatto tutto il procedimento per arrivare a descrivere tutto quello che è stato fatto nell'anno per quanto riguarda il bilancio. E allora da lì alla fine si arriva alla variazione
che deve essere fatta entro il 30 novembre, perché lì si parla dell'assestamento che deve essere necessariamente fatto entro il 31 di luglio.
Sì, la mia domanda è da quando da nessuna parte c'è scritto entro il 30 di novembre.
Negli altri
dispositivi c'era sempre scritto entro il 30 di novembre, e deliberato entro il 30 di novembre.
Non ti so rispondere.
Vabbè.
Chiedo scusa, ma io so che
ho sempre visto il dispositivo fatto in un modo, stavolta citano il 30 luglio.
È chiaro, e l'ho letto da basso, per quanto riguarda i termini, ma l'ho letto poco fa proprio, che la provincia prevede che la variazione ultima venga fatta entro il 30, effettivamente non c'è scritto qua, e la presentazione del bilancio di previsione entro il 31 di dicembre, tenendo conto che se lo Stato centrale dà una proroga abbiamo la possibilità di assumere questa proroga, però perché non ci sia scritto non lo so dire, se è stata una svista o se non era comunque necessario, non lo so.
Dopo volevo chiederle alcune cose. Demolizione e messa in sicurezza dei edifici tripolanti si riferisce al Fornale.
Sì.
Che cosa sarebbe questa intervista?
Guarda, io potrei lasciare la parola all'architetto Weiss, perché con lui abbiamo parlato ieri per quanto riguarda il Fornale, e non vediamo l'ora di liberare un po' la testa per quanto riguarda il PUE, per cominciare a prendere in mano il Fornale. Prego,
il Fornale abbiamo un progetto davvero datato con le tante problematiche e criticità, e l'amministrazione ha inteso ora di riprendere di andare a rimodulare il progetto, ovviamente a riaggiornarlo dato il tempo trascorso, per cui a fronte di questo impegno si rende necessario la maggiore spesa.
Ma lì non
è
proprietà privata?
Fa parte del problema delle valutazioni su cosa e come farlo. Chi ci ha detto di andare avanti, chi ci dice di restare fermi, chi ci ha detto di imputare delle spese?
Quanti anni è che sono passati? 4? Penso che l'ultima cosa che è stata fatta è 20.
Penso,
l'epoca
è il periodo che aveva tenuto il commissario, per cui il 2022-2023. Il problema lì si pone peraltro non solo per il ripristino, per la messa in sicurezza, ma abbiamo anche un'area a destinazione pubblica dall'ultima variazione urbanistica così approvata, e pertanto l'amministrazione intende anche andare a riqualificare quell'area oltre alla messa in sicurezza, per cui la risorsa si renderà comunque necessaria nel 2026 per la parte edilizia, ma anche per la parte infrastrutturale.
Ok, ho visto che non ci sono più quei 50.000 euro che aveva detto, che cioè, sono ancora per lì, sono ancora a bilancio quei 50.000 euro che diceva per il
PUE. Abbiamo spostato tutto sul 2026, e dal momento che è stata attivata una procedura con il servizio espropri provinciale, e l'istanza abbiamo capito con il servizio provinciale che verrà definita probabilmente la primavera del 2026, per cui non era più opportuno trattenere questi 50.000.
Quindi fate l'esproprio anche dell'altra casa, quella di che è rimasta su praticamente?
Questa è l'intenzione, adesso abbiamo attivato la procedura, sì, assolutamente.
Ma per il resto va avanti qualcosa? Cioè, se posso permettermi, perché da settembre dell'anno scorso è stato fatto il bando. Va bene, la consigliera è stata in marzo, sono iniziati pura propaganda elettorale, probabilmente 60 giorni, siamo a dicembre e direi di rimane. Non è che mi sembra che abbia fatto ciò che faccia avanti.
Può rispondere perché non sei attivante proprio. Ma per la, possiamo parlare fuori consiglio, perché non è attinente per quanto riguarda la variazione di bilancio. Massima disponibilità dell'assessore. Su questo non c'è dubbio, però non è attinente, insomma. Abbiamo visto, parlavamo anche del Fornale, per il resto. Per cui massima disponibilità, quando abbiamo finito il consiglio, mettersi a disposizione per spiegare cosa sta succedendo, cosa è successo.
E le opere per la messa in sicurezza della strada Costa Zeccari, l'indicazione di quando inizieranno, di quanto mai ci lavori, o è stata solo fatta una variazione, rimane lì? Perché non è la prima volta che la vedo.
La costruzione della costruzione.
Il progetto è tornato in provincia e sono state rilevate dall'ufficio urbanistica delle criticità di tipo geologico, per cui stiamo acquisendo una perizia integrativa geologica. Solo una volta accertato l'aspetto geologico, la provincia andrà a riconfermare il finanziamento sulla base dell'ultimo progetto aggiornato che abbiamo trasmesso. E quindi anche lì la gara sarà prevista per la primavera del 2026, poco contenti.
Quando è che il progetto iniziale era ancora l'amministrazione Galletti, vero? Era 2016-2017?
Sì, penso di sì, 2016-2017, quando sono entrato io due anni fa, e l'anno scorso abbiamo portato in aggiornamento al progetto, abbiamo condiviso la maggiore spesa con la provincia, che ha confermato il finanziamento, e adesso è l'esame di questo parere geologico per...
Questo problema qua è sotto in corso d'opera o sta per essere la pista geologica? Non c'erano accolti prima? Se posso permettermi...
Non sono accolti prima, abbiamo corrispondenza, hanno rilasciato delle autorizzazioni un po' con la voce, diciamo. Okay.
Allora, speriamo che non sia la strada delle fontanelle.
Dovrebbe essere l'ultima.
No, la strada delle fontanelle fuori consiglio la giorno io, se vuole, dopo.
No, perché ho visto però che c'è
qualcosa delle fontanelle. Ma Luciano, e Luciano sa, perché ne abbiamo parlato, in realtà.
No, altre domande.
Altri interventi? Altre domande? Mettiamo in votazione
questa... Io la terrazza di voto,
cioè. Ah, scusami.
Come al solito chiedo che venga messa a verbale, non l'ho detto prima ma era questo sottinteso, ma c'è scritto su Facebook al dottor Bravini. Allora, dopo la tornata elettorale siamo passati da variazione di bilancio di vera propaganda elettorale a variazione di ordinaria amministrazione. In questi 6 mesi o più di mandato l'amministrazione non ha saputo adempiere a quanto promesso in propaganda elettorale, ad esempio rilancio del punto lettura, apertura di un museo etnografico, riattivazione della colonia estiva, installazione di nuovi defibrillatori, assegnazione ai bandi per le malghe, malgapesti, malgavalli e baito di cacciatori. Per non parlare poi della famosa tettoia Malcavorcola, sono anni che viene nominata ma non ha ancora visto la luce. Tendiamo un velo pietoso sulla messa in sicurezza degli edifici pericolanti, infrazione pure per infrazione pornata, non si comprende quali siano le motivazioni per cui non si conclude i lavori. Per le motivazioni di cui sopra si esprimerà voto contrario.
Grazie, ci devo far via i risultati.
Certo, ho finito la seduta.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione questa delibera. Chi è d'accordo, alzi la mano. A favore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4 voti contrari.
Il segretario sempre segni il comma dell'articolo 55.
Per l'immediata esecutività, chi è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voti a favore. Chi è contrario? E 4 voti contrari. Vi ringrazio. Andiamo avanti. Io volevo chiedere al capogruppo, ricordandomi lo scorso consiglio dove ci diceva che durante la variazione non vuole discutere le mozioni presentate, volevo chiedere cosa intende fare.
Beh, il regolamento parla chiaro, no? Ma c'è scritto che le adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, ma è scritta all'ordine del giorno la trattazione di
bilancio. In realtà, lei parla di bilancio dopo?
Preventivo. E questa non è una variazione nostra.
No. Scusi. Il bilancio di previsione sarebbe e il bilancio consuntivo
preventivo
sarebbe...
Di previsione è la stessa roba, eh.
Sì, però. Ma insomma, io non penso di essere d'accordo, ma siccome mi sta bene, io per quanto riguarda me e per quanto riguarda voi, rimandiamo le due mozioni che sono state presentate volentieri al prossimo consiglio comunale, se questo che
se quello che non riesco a capire, allora perché non sono state messe dentro fino adesso? A parte va bene quell'ultima che è stata presentata in novembre.
In realtà anche l'anno scorso è successa la stessa cosa. Avevamo la variazione di bilancio, non ricordo bene, avevamo la variazione di bilancio con le interrogazioni e quant'altro, era stato chiesto se si voleva discutere e avevate che non volevate discutere e noi abbiamo accettato senza problemi. Ma anche questa volta per me non è affatto un problema se non siete disponibili a discutere le mie volte. Per il semplice fatto che abbiamo intenzione di fare un altro consiglio abbastanza in fretta, per cui porteremo queste due mozioni qua, e dopo volevamo comunque, aspetteremo quello che ci direte per quanto riguarda quelle del vecchio consiglio comunale. Può andare bene?
Io le dico semplicemente, c'è un regolamento, parla allora di bilancio di previsione, bilancio preventivo, la stessa cosa, perché, cioè, allora se invece messo ed è discussione delle variazioni, posso capire, ma si parla dello stesso di bilancio. Allora il regolamento è interpretativo,
aspetti un secondo solo. Allora, la variazione di bilancio trattasi di una cosa, un bilancio di provvisione, un bilancio consultivo, già dal nome è tutta un'altra cosa. Però per quanto riguarda me e per quanto riguarda la valutazione che abbiamo fatto col segretario, se non è vostra intenzione, per noi non è un problema, non voglio far polemica.
La polemica, sindaco, è da capire com'è che va inteso il regolamento, perché qua c'è scritto approvare la variazione di bilancio di previsione.
Le ho appena detto che col segretario avevamo pensato che fosse possibile. Ma se non le va, non è un problema.
È da capire come va, io le chiedo, è da capire come va inteso il regolamento.
Esattamente, noi l'abbiamo inteso in questo senso, lei lo intende in un altro senso, abbiamo la possibilità di ridiscutere tutto in un altro consiglio, e a me sta benissimo in realtà. Se dopo, durante la prossima conferenza di capigruppo, mi dirà dobbiamo rendere più caro quell'articolo perché altrimenti non capiamo, faremo anche una variazione al regolamento per specificare quello che intendiamo rispetto alla valorizzazione di quell'articolo. Per me la vedrei così in maniera molto semplice, senza che ci prendiamo per i capelli e altro.
Io era più per essere chiari e capire com'è che va inteso il regolamento, ma allora le faccio una domanda. Perché fino ad oggi non è stata inserita la mozione quella su Gaza, visto che è stata presentata quella su Gaza, la promozione della pace, della convivenza?
Perché a luglio abbiamo fatto un bilancio di previsione.
E due anche?
No, abbiamo fatto un consiglio, e siccome sapevamo che non volevate discutere, per me non
allora,
era...
perché me l'ha messo l'intraverso? Non capisco.
Perché magari ieri è più avuto a cambiare idea.
Io non cambio idea in base al tempo, magari
qualcun altro dei suoi ragazzi era interessato a discutere.
I miei ragazzi, no.
Andiamo avanti.
Sì, vabbè, sempre così.
No, ma insomma, io avevamo parlato, ma l'ho detto ancora all'inizio, se c'è la disponibilità a collaborare, a mettersi d'accordo, a me hanno vista bene. Però evidentemente se non è così, a me sta bene lo stesso, mi adeguo nella maniera più assoluta.
Lei collabora?
E se vuole, sì, sto collaborando, perché le sto dicendo, se vuole nella conferenza di capigruppo ci mettiamo d'accordo e mettiamo appunto in maniera migliore quel comma del regolamento. E diciamo, quando ci sarà la variazione di bilancio, non discutiamo assolutamente né di interrogazioni né di mozioni, perché lei diceva un attimo fa, io capisco, secondo come la capisco io, che non posso parlare di interrogazioni né di mozioni. Secondo il segretario e secondo il mio avviso, si potrebbe, adoperando il condizionale, chiaramente. Però non voglio litigare, non mi interessa litigare. Allora io direi di chiuderla qua e
sì, chiudiamola qua che è meglio, perché sennò andiamo fuori tema.
Siamo già fuori tema completamente.
Non per colpa mia.
L'ultima, visto che le emozioni che saltiamo, abbiamo l'approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Chiavagnolo, Trambileno e Valdarsa per la realizzazione del progetto Il Cammino delle Valli del Leno, oggetto di domanda di finanziamento sull'intervento SRD 07 del GAL Trentino Orientale. I comuni di Chiavagnolo e Trambileno intendono promuovere l'iniziativa denominata Il Cammino delle Valli del Leno,
condividendo i caratteri comuni del territorio, quali storia e geografie simili, valorizzando la presenza del presubbio come riferimento simbolico culturale, oggetto utile ad affrontare le sfide del presente imposte dall'ambiente, montando un posto in periferia di grande centro. Quali il popolamento, la riduzione dei servizi, l'urgenza di una cura attiva del paesaggio e la necessità di promuovere nuove economie locali. Il progetto propone la realizzazione e la valorizzazione di un cammino ad anello di natura sovrattonale, suddiviso in quattro tappe che abbraccia il massiccio del Monte Pasubio e collega borghi sentieri storici, aree di pregio naturalistico, strade secondarie e punti di interesse culturale, quale infrastruttura turistica permanente, riconoscibile, accogliente, inclusiva e narrativa coerente. È fisicamente un anello, ma simbolicamente un ponte tra persone, amministrazione e situazioni di attività produttive. Coinvolge infatti circa 70 km complessivi di percorso, quattro tappe che attraversano i tre comuni, aree boschive, prati terrazzati, paesi e borghi storici, manufatti della Grande Guerra, chiese, cappelle, maghi e punti permanenti. Il progetto guidato da una cabina di regia comunitaria, associazione Revolt, di comuni di Terragnolo, Trambilleno e Valarsa, e si allargherà coinvolgendo associazioni culturali e istituzionistiche, aziende agricole, operatori turistici, realtà economiche e cittadini dei tre valli. La sovracomunalità non è quindi solo un fatto geografico ma un metodo. Il cammino è pensato, gestito e curato insieme. Riconosciuto degli obiettivi che l'iniziativa si pone sono innovativi di tipo sociale, culturale e metodologico. Un cammino costruito dal basso, nato da una situazione locale e sviluppato con comuni, cittadini, associazioni e operatori politici. Una narrazione condivisa che valorizza radici, memorie, luoghi del lavoro, architetture rurali, testimonianze della Grande Guerra e tradizioni delle tre valli. Integrazione fisica e digitale, con strumenti semplici e efficaci per la gestione contemporanea. Un modello di turismo rigenerativo che non si limita a portare persone, ma invita a cura, responsabilità e cooperazione. Il cammino delle valli del Leno è prima di tutto un progetto di comunità che diventa un modo nuovo per vivere il territorio e farlo vivere. Il progetto intercetta un trend ormai consolidato, l'aumento dei cammini tematici e del turismo esperienziale in Italia e in Europa. Questo segmento caratterizzato da una permanenza media più lunga, una spesa diffusa e un forte interesse per la cultura locale, rappresenta un reale motore di sviluppo per le aree rurali. Inoltre, l'approccio adottato di cammino d'anello, facilmente modulabile in tappe brevi e giornaliere, accessibile da più punti, integrato con borghi e attività locali, rende il progetto scalabile, inclusivo, sostenibile nel tempo. Termina questa delibera spiegando quelli che sono i due bandi ai quali ci riferiremo per quanto riguarda la richiesta di finanziamento e altro. Visto lo schema di convenzione previsto dal bando, intervento SDRR07, investimenti in infrastrutture turistiche, ritenuto di aderire alla convenzione in parola, ritenendola adeguata per la disciplina dei rapporti tra i comuni di Valdarsa, Trambilleno e Terragnolo, ne propone l'iniziativa denominata il Cammino delle Valli del Leno. Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, visto lo statuto comunale, visto il regolamento comunale, non finisco il di aprire una discussione di questa, su questa delibera e capire se ci sono delle domande, delle bisogno di chiarimenti o altro.
Ma questo qua verrà fatto su cose su percorsi già esistenti?
Scusami?
Percorsi già esistenti?
È un progetto che è tutto nuovo, in realtà.
Ma quindi c'è un progettista?
C'è un'idea di base sulla quale stiamo lavorando, ma non sta lavorando il comune di Terragnolo, intanto sta lavorando il gruppo Revolt.
Ok. Devo solo dirle che sul punto 2 della delibera c'è scritto il nome di Trambilleno, che dopo probabilmente è un refugio rimasto dentro. Nella delibera, quando viene la delibera di 1, al punto 2 di autorizzare il sindaco pro tempore c'è scritto Trambilleno.
Ah, sì. Perché l'abbiamo fatta assieme, sì.
Sì,
Corezzano. In realtà, se voi avete voglia e 5 minuti di tempo da perdere, avremo in sala un po' presentarci quella che è l'idea di questo cammino. Devo però sospendere il consiglio un minuto solamente per far intervenire questa persona. Se a voi sta bene, metto in votazione la sospensione. Chi è d'accordo? All'unanimità. Invito il consigliere Modesti Riccardo a
raccontarci di cosa si tratta.
Sì, allora, il Cammino delle Valli dell'Eno nasce da un'idea dell'associazione Reboot in momento di riflessione riguardo come fare per dare più visibilità alla valle senza però andare a intervenire in maniera, diciamo, drastica e modificando quelli che sono già gli equilibri e le quotidianità. Quindi, dopo questi momenti di riflessione, l'associazione, basandosi anche prendendo spunto da altri esempi, quale può essere il Cammino di San Rocco in Val di Crista, e ha pensato, insomma, che quella di offrire un percorso pedonale ad anello fosse una soluzione che, per quello che è il nostro territorio, fosse di giusto impatto, insomma. E tra gli obiettivi che si pone il cammino, appunto, è quello di mettere in comunicazione quelle che sono le tre valli dell'Eno, Terragnolo, Trambileno e Vallarsa, senza escludere anche Rovereto, perché è comunque un punto di riferimento e di accesso alle valli. E facendo questo si è creato, appunto, si è creato, al momento è tutto in fase di stesura, e il percorso che prevede il soggiorno in un comune, almeno in un comune, in una notte in un comune, in ogni comune, per cui è un percorso di 4 giorni almeno. E è pensato in modo da dare a quelli che saranno i futuri pellegrini, chiamiamoli così, e il modo di vedere i territori in cui andranno a visitare, per cui non sarà una camminata super intensiva, ma avranno del tempo e dello spazio per poter visitare quelli che sono i luoghi di interesse presenti sui vari territori, insomma. A cappello di questo, insomma, con l'idea di una ciclopedonale in fondo all'Eno, la segheria veneziana, il futuro museo Cimbro qui a piazza, e l'associazione Sassi non solo ha espresso intenzione di voler creare qualcosa anche a Geroli, mi viene da dire, insomma, che è il giusto coronamento anche di quello che può essere il discorso, appunto, di dare una visibilità a Terragnolo nel nostro caso e gli altri comuni per i loro luoghi, insomma. Il percorso era stato presentato ancora in comunità di valle, penso all'inizio di quest'anno, con le vecchie amministrazioni, aveva già riscontrato un parere, insomma, favorevole anche dalle altre amministrazioni. Con le elezioni, il cambio di amministrazione, che l'associazione ha ripreso nuovamente i contatti 3 o 4 mesi fa per riesporre tutto quello che è le sue intenzioni, e anche questa volta l'associazione ha trovato riscontro favorevole dalle amministrazioni attuali, e si è creata una cabina di regia che prevede dei referenti per ogni comune. Un primo progetto di percorso è già stato stilato, e insomma i prossimi passi sono quelli di presentarlo alle comunità e alle attività economiche, che sono anche quelle più interessate, perché tra gli obiettivi, appunto, c'è il discorso di incentivare la nascita o comunque prosperare, chiamiamolo così, di quelle che sono le attività economiche delle varie paesi, che sono bed and breakfast, ristoranti e quant'altro, insomma, nonché anche magari dare un po' di visibilità e chissà portare qualche nuovo residente in valle, che comunque può essere sempre una cosa buona. Questo è quanto al momento, è stato presentato in APT qualche giorno fa e adesso comunque è ancora tutto in fase di stesura, diciamo, e di prendere vita. Questa è un'idea generale, insomma, di quello che si vorrebbe creare.
Grazie, consigliere Ministro, è stato troppo gentile e chiarificatore anche.
E prima di riprendere il consiglio, dobbiamo comunque vedere se ci siamo ancora tutti. Mi pare che dal banco della maggioranza non manca nessuno, dal banco della minoranza sono presenti in 4, 8 la maggioranza, per cui siamo sempre in 12. E io metterei in votazione quest'ultima delibera, che mi sembra interessante, propositiva e che possa essere anche un augurio perché il risultato sia estremamente positivo e che porti importanza alle Valli per quanto riguarda quella parte di turismo che farebbe anche un po' la differenza. Altri interventi non ce ne sono, metto in votazione la delibera, chi è d'accordo alzi la mano. La delibera è approvata all'unanimità, io ringrazio i... c'è la doppia votazione, per cui chi è d'accordo sulla doppia votazione? All'unanimità, grazie a tutti. Vorrei ringraziare il gruppo di minoranza perché evidentemente mostra anche una sensibilità per quella che è un particolare progetto che non sarà dell'amministrazione, però sarà un progetto che dà importanza a tutti. Un arrivederci a tutti al prossimo consiglio. Non sappiamo quando sarà, ma ne abbiamo ancora due da fare prima della fine dell'anno. Ringrazio tutti, buona serata e buonasera. Arrivederci.